Bentrovato ad Angelo Giorgianni, magistrato, con me. Ciao Angelo.
Ciao Beatrice, quale piacere.
Davvero grandissimo, come sempre, ritrovarti, anche perché abbiamo un sacco di novità per chi ci segue, ma direi subito, visto che di carne al fuoco oggi abbiamo deciso di mettercene parecchia, di occuparci subito di un argomento particolarmente stringente, vale a dire la questione vaccinale, con la possibilità che molti paventano che ci possa essere un obbligo da qualche parte. Allora abbiamo bisogno di capire dalla voce tua, insomma, è naturalmente legale, diciamo così, quindi come rappresentante giuridico, che cosa effettivamente il cittadino deve temere e invece su che cosa deve andare dritto laddove ritiene che venga fatta una cosa contro la Costituzione.
Intanto facciamo un'affermazione netta. Il vaccino non è obbligatorio e non essendo obbligatorio nessuno ci può minacciare, per esempio, di licenziamento, perché continuo a sentire e a ricevere telefonate di persone, soprattutto del settore sanitario, che sono preoccupate per il fatto che nonostante abbiano serie obiezioni rispetto al vaccino, vengono compulsati dalle rispettive amministrazioni minacciando licenziamenti. Non esiste l'obbligatorietà, non esiste la possibilità in assenza di obbligatorietà di licenziare una persona, quindi non sarebbe un motivo giustificato di licenziamento. E sicuramente dico, neppure in prospettiva si può ipotizzare l'obbligatorietà, perché questa libertà nostra è una libertà costituzionale, la libertà di vaccinarci o non vaccinarci. È una storia vecchia che risale nel tempo perché ce ne siamo occupati e se ne è occupata anche la giurisprudenza in riferimento ai famosi vaccini per i bambini. E là la Cassazione, la Corte Costituzionale hanno disegnato quello che è l'ambito del diritto che viene sancito e tutelato dall'articolo 32. Per cui non è che può essere intanto limitato con un atto amministrativo. Quindi per introdurre l'obbligatorietà non può essere sicuramente un'ordinanza di una regione. Tant'è vero che le ordinanze della regione, per esempio in Sicilia c'era un'ordinanza che riguardava il personale sanitario. Un infermiere si è opposto, hanno minacciato il licenziamento, gli hanno fatto delle contestazioni, si è rivolta al giudice del lavoro proprio di Messina, questo sindacato, e il giudice del lavoro di Messina ha disapplicato l'ordinanza del presidente dell'assessore regionale dicendo che con norma amministrativa non possono essere limitate. Quindi una cosa è certa, l'obbligatorietà non c'è, non può essere introdotta surrettiziamente con un atto amministrativo, sia che si tratta di un DPCM di Conte, sia che si tratta di un'ordinanza del Presidente della Regione o di un assessore alla sanità. E quindi rispetto a queste cose opponetevi e per quello che mi riguarda l'eretico e la pattuglia degli avvocati dell'eretico e di OMV sono a vostra disposizione per la tutela gratuita, per la difesa di questa libertà
Certo.
costituzionale, perché è l'articolo 32 che vi tutela.
Sì, tra l'altro ricordiamo anche, Angelo, che di fatti incredibili ne succedono in tutta Italia, non ultimo quello che è apparso appunto su un'agenzia di stampa secondo il quale un infermiere di Lipari rinunciando, diciamo così, no? Facendo una dichiarazione dicendo di non volersi vaccinare, è stato fatto vaccinare per forza.
È una cosa incredibile, è una notizia che mi è arrivata da più fonti, mi è arrivata direttamente da Lipari, l'ho appreso in una chat, ne ho avuto conferma in una chat nostra dell'eretico. In pratica, secondo questa notizia, che è chiara che andrà approfondita e verificata, secondo questa notizia, alcuni infermieri dell'ospedale di Lipari che avevano manifestato il loro dissenso alla vaccinazione sono stati, ciò nonostante, costretti a vaccinarsi. Costretti a vaccinarsi non è un costretti, un termine usato in modo improprio, perché addirittura nei confronti di una di queste infermiere sembra che sia stata utilizzata violenza, cioè nel senso che è stata costretta, tenuta e con la forza vaccinata. Se questo si fosse verificato è un fatto di una gravità inaudita, perché a prescindere dal fatto che saremmo di fronte alla violazione di un diritto costituzionale, di più diritti costituzionali, perché nel momento stesso in cui limitano la mia libertà e quindi materialmente hanno commesso su di me un reato che si chiama violenza privata. Quindi, si tratta di fatti di una gravità inaudita. Mi riservavo proprio, l'ho appreso da poco tempo, stavo cercando delle verifiche, qualche verifica l'ho avuta, come qualche verifica di questa notizia hai avuto tu direttamente. È chiaro che chiederò intanto ai diretti interessati a cui mi rivolgerò al presidente della regione, all'assessore regionale alla sanità, chiedendo un'immediata verifica di questo fatto.
Per quello che riguarda il discorso vaccinale, comunque, resta il fatto importantissimo che c'è bisogno di un consenso informato. Cioè, laddove una persona deve avere una prestazione sanitaria, qualunque essa sia, deve essere messa a conoscenza di quali sono i benefici, ma soprattutto di quali sono i rischi. Dal momento in cui il vaccino è ancora in fase sperimentale, perché questo è, nonostante ci siano i più che si affrettano, quelli che sono pro vaccino, a dire che è stato sufficientemente testato, resta comunque sperimentale, nel senso che lo è ancora per molto tempo, peraltro. Quello che mi chiedo è: questo consenso informato che valore ha?
Questo consenso informato è uno dei presidi della nostra libertà costituzionale, discende dall'articolo 32. Cioè, non è che basta una legge per limitare il mio diritto, deve essere ci deve essere una motivazione, e ci deve essere una motivazione rispetto a un diritto che è prevalente rispetto al diritto che ha l'individuo. E allora a questo punto diventa anche abbastanza evidente che non può, in ogni caso, perché c'è un'ulteriore previsione all'interno della norma costituzionale, non può essere praticato comunque un trattamento che è dannoso per me. E questo vaccino, che è un vaccino sperimentale, e nessuno ci dice che è sperimentale, che saremo noi le cavie di questa sperimentazione, e ha una serie di controindicazioni e può essere quindi dannoso. Evidentemente un vaccino che è potenzialmente dannoso non può essere reso obbligatorio, ma dico di più: fatto stesso che ci stanno utilizzando come cavie da sperimentazione e non ci hanno informato che si tratta di un vaccino sperimentale, stanno commettendo un crimine, perché la sperimentazione sui soggetti richiede il consenso alla sperimentazione. Questi si stanno preoccupando di acquisire il consenso rispetto alla somministrazione del vaccino, però non si sono posti un altro problema, che in quel consenso informato, per poterli esonerare da responsabilità, mi devono dire che si tratta di un vaccino sperimentale e quindi io sono cavia alla sperimentazione, e se non me lo dicono, quello è un crimine contro l'umanità di cui loro risponderanno. Perché ti garantisco, Beatrice, che di quello ne risponderanno. Nel dossier delle responsabilità che si stanno verificando non solo in Italia ma all'estero, l'OMV questa ipotesi ce l'ha ben presente.
Sì, la cosa che ti volevo chiedere è se una persona, come nel caso dell'infermiera di Lipari o altri, dovesse avere, suo malgrado, speriamo di no, delle conseguenze da questo vaccino, questa iniezione che viene fatta, inoculata, i danni, chi li paga?
Il paradosso, sai qual è? Che le case farmaceutiche si sono fatte esonerare dalla responsabilità, e nel momento stesso in cui noi esprimiamo il consenso, il rischio è che non ci possiamo neppure avvalere dalla normativa di carattere generale che prevede il risarcimento da vaccini, che dovrebbe essere effettuato dallo Stato. Perché non è una novità, oramai è da un po' di tempo che le case farmaceutiche immettono sul mercato i vaccini, però non si assumono responsabilità. Così è bello, così non hanno neppure lo stimolo a evitare di commettere degli errori, perché tanto dei loro errori non pagano, e questo è un paradosso veramente enorme, è un paradosso enorme.
Sì, naturalmente ricordiamo che oltre a tutta quanta questa vicenda, la cosa che colpisce di più è la possibilità di fare mobbing, come dicevi tu, violenza, che diventa anche una violenza psicologica, no? A volte, perché comunque le persone hanno paura di perdere il lavoro, già in una situazione come quella che stiamo vivendo nel nostro paese, piuttosto precaria da un punto di vista economico, tutti vogliono mantenere il posto di lavoro, quindi alla fine secondo te si potrà mai giungere all'ipotesi di una sorta di patentino sanitario che ti consentirà di accedere per esempio al ristorante o alla palestra o ancora nel posto di lavoro?
E allora intanto voglio dire una cosa, che ogni volta che c'è un morto in un cantiere lavoro, morto sul lavoro, per il lavoro, c'è un'indignazione di carattere generale, l'indignazione delle istituzioni, l'indignazione della gente comune. Il fatto che, come si chiama, che con il ricatto occupazionale vengano somministrati i vaccini, passa nel silenzio assoluto, nell'indifferenza assoluta. Evidentemente passa nell'indifferenza assoluta, anche perché questi fatti sono oramai quasi entrata in una prassi, che è una prassi comunque illecita. E ora, evidentemente, siccome le difficoltà all'Ipari, pare che queste 3 dosi, che non potevano essere sicuramente destinate, 2 o 3 dosi destinate agli infermieri che avevano già firmato il dissenso nei giorni precedenti, quindi erano vaccini che erano destinati a persone che non si sono presentate per la vaccinazione, gente che ci ha ripensato, anche perché se tu esprimi il consenso, va detto che se anche tu firmi il consenso al trattamento sanitario, fino all'ultimo istante, fino all'ultima frazione di secondo, ti puoi rifiutare comunque di sottoporti al trattamento sanitario obbligatorio. Ora cercheranno di fare, come le percentuali di coloro che hanno obiezioni rispetto al vaccino sono cresciute, e per ora non vengono evidenziate, perché saranno evidenziate quando saremo nella fase finale e quando faremo la conta di chi ha fatto il vaccino e chi si è rifiutato di farlo. È chiaro che stanno già introducendo a livello psicologico, nella strategia complessiva, anche lo spauracchio che ci priveranno di alcuni diritti. Perché quando limitano le mie libertà di movimento sul territorio, limitano un diritto costituzionalmente garantito. Quando mi limita la possibilità di accedere a un cinema, mi escludono da un mio diritto, da un'esplicazione della mia volontà e dei miei diritti. Quindi io ritengo, ne parlavamo proprio l'altra sera con il costituzionalista, lo giudice, io credo che queste limitazioni sarebbero in ogni caso incostituzionali e cadrebbero davanti alla Corte con una facilità inaudita.
Però c'è anche da dire che, per esempio, De Luca è uno che già si è premunito di card e che queste card andranno a coloro che effettueranno il vaccino, almeno nella sua regione.
Ma allora, qua purtroppo abbiamo un De Luca, sindaco di Messina, e un De Luca, presidente della regione Campania, che si distinguono entrambi per la sua attività vessatoria, per la loro attività vessatoria nei confronti dei cittadini, che vengono minacciati, vengono limitati nelle loro libertà e minacciati nell'esercizio dei loro diritti. Intanto abbiamo 2 sceriffi rispetto ai quali la comunità dovrebbe prendere le misure adeguate, perché ci sono gli strumenti dello Stato di diritto per sollevare il problema che un sindaco e che un presidente della regione che emettono atti amministrativi non possono limitare libertà costituzionale. Questo è un fatto acquisito e scontato, ma qualcuno li deve sollevare i problemi. Noi abbiamo fatto il ricorso in Sicilia contro il presidente della regione per le limitazioni, per l'obbligo dei tamponi. L'abbiamo fatto contro le limitazioni che aveva introdotto anche per l'attività scolastica nei confronti di De Luca, sindaco di Messina. Gli eretici l'eretico a livello nazionale, gli eretici campani comunque reagirebbero, reagiranno rispetto a introduzione di queste norme vessatorie.
Sì, anche perché in questo caso si parla di una sorta di patentino di immunità, diciamo così, capito? Quindi c'è un sotteso che è proprio quello che riguarda la vaccinazione stessa, quindi insomma anche in questo caso molto pericoloso come messaggio io parlo, oltre al fatto che ti volevo chiedere cosa ne pensi dei tanti messaggi che vengono lanciati dai politici, non ultimo il Papa. Quindi è un po' come cercare delle adesioni di campo, secondo te?
No, io su questa questione del Papa continuo a dire che il Papa dimostra ogni giorno sempre di più di essere coinvolto in questo disegno del nuovo ordine mondiale, perché un Papa che ha sempre predicato che alcune terapie che avevano tracce di feti abortiti non erano eticamente corrette e che quindi andavano rifiutate. Io non riesco a capire come oggi possa predicare la somministrazione dei vaccini quando ci confrontiamo con lo stesso problema dei feti abortiti che sono all'interno di alcuni vaccini.
Quindi resta comunque, diciamo così, un argomento sospeso.
Sì, un argomento sospeso che affronteremo a tutti i livelli.
Immagino, è qui che voglio arrivare, diciamo così, un po' insieme con te a parlare di OMV, questo importante organismo. Ovviamente siamo insieme in questa battaglia, credo che sia estremamente importante perché coinvolge ovviamente diversi settori, il settore medico, il settore giuridico, il settore della comunicazione, quindi naturalmente è assolutamente importante esserci, ma è importante anche che la gente capisca di che cosa si sta parlando quando si parla di OMV. Vuoi per favore raccontarlo?
Sì, certo. E per me ti ringrazio di darmi questa possibilità, perché nella prospettiva, e tu lo sai bene perché collabori per la realizzazione di una rete comunicazione internazionale, nella prospettiva di dover far fronte a un fenomeno che non è solamente italiano, questa conduzione disastrosa di una presunta emergenza sanitaria è un problema che è comune a tutti i paesi del mondo. Quindi evidentemente il fenomeno è un fenomeno internazionale, e per controbattere questo fenomeno internazionale c'è bisogno di un'organizzazione internazionale. Questa organizzazione è proprio l'Organizzazione Mondiale per la Vita. Rispetto al fallimento dell'OMS, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità è fallita, doveva essere un organo guida, doveva garantire la diffusione e la circolazione delle notizie mediche, doveva dare delle direttive, mentre invece si è contraddistinto assolutamente per il suo impegno nella divulgazione di notizie che sono state smentite, prima affermate e poi smentite da loro stessi, notizie che sono state sempre funzionali a una strategia del terrore che doveva indurre intanto i governanti e gli stati ad acquistare i vaccini, perché qua abbiamo due obiettivi in questa cosa. È stata fatta una strategia del terrore cercando di offuscare, e qua ritorna il ruolo dell'OMV, le terapie efficaci, quasi per dire che questo mostro, questo virus che era più pericoloso della peste, non avesse delle terapie e che quindi l'unica soluzione fosse il vaccino. Intanto iniziamo col precisare una cosa, che il vaccino non è un vaccino, quello che attualmente stanno somministrando, è una terapia genica. Che cosa diversa la terapia dal vaccino? Perché il vaccino tende a immunizzare, questa terapia tende a scatenare una reazione infettiva che poi dovrebbe determinare una serie di conseguenze. Non voglio neppure entrare nel merito di questa vicenda. Quindi intanto non stiamo parlando di un vaccino, è bene dirlo, ma stiamo parlando di una terapia genica. Di fronte all'atteggiamento dell'OMS nasce l'Organizzazione Mondiale per la Vita. L'Organizzazione Mondiale per la Vita ha appunto una prima finalità, quella di censire e divulgare, come abbiamo fatto nel periodo dell'epidemia, le terapie efficaci. quello di censire e divulgare e mettere a patrimonio comune, per esempio, le notizie che venivano dal fronte medico, clinico, scientifico. Così l'OMV e prima dell'OMV l'eretico aveva divulgato l'errore diagnostico e aveva invitato tutti i medici del mondo ad approfondire la diagnosi ed evitare di perpetrare un errore che vedeva come diagnosi la come diagnosi la polmonite interstiziale, e verificare che invece, come sostenevamo noi sulla base di autopsie di scienziati eretici e non, di medici eretici e non, avevamo verificato che c'era un errore clamoroso che avrebbe portato e che ha portato in molte occasioni a morti che sono inutili. Quindi, intanto, la funzione dell'Organizzazione Mondiale per la Vita è raccogliere e divulgare le terapie efficaci in atto rispetto al Covid, romani rispetto ad altre malattie, perché ci sono delle sperimentazioni infinite in settori dove le case farmaceutiche fanno grande business. Basta per esempio pensare all'oncologia, dove i farmaci hanno prezzi notevoli e non si riesce invece a fare progressi sulla strada delle terapie efficaci rispetto al e risolutive rispetto al tumore. Quindi sì, per dirti, l'OMV nasce per un'emergenza, però già traguarda d'altro, perché l'OMV si occupa contestualmente delle terapie oncologiche, si occupa contestualmente di medicina preventiva, che alla base è forse l'elemento più eversivo rispetto a quello che noi stiamo facendo, perché vuole cambiare il paradigma. Attualmente anche la nostra vita sociale e politica è condizionata dalle lobby dei farmaci, che riescono, anche perché ci sincerano interessi plurimiliardari, e rispetto a questa attività. Quindi l'OMV vuole essere un'autorità culturale, vuole accertare in contraddittorio le verità e divulgarle, intanto per rasserenare la popolazione in questo settore e in altri settori di importanza. Vuole d'altra parte continuare, essendoci anche l'area giuridica, con il supporto dell'area medica, sono in corso di presentazione, perché sono avanzate delle iniziative sia a livello europeo che a livello internazionale, ma soprattutto poi abbiamo un'area sociale, abbiamo un'area della spiritualità, abbiamo un'area imprenditoriale, e là potremo riservare delle sorprese, perché noi siamo contro la globalizzazione, soprattutto se la globalizzazione vuol dire annullamento dei diritti e delle libertà dei cittadini del mondo, se vuol dire quello di affidare la guida dell'economia ai soggetti forti in danno dei soggetti deboli. In questo momento le multinazionali stanno espungendo dal mercato, non esistono più, per esempio, perché le grandi catene hanno eliminato le piccole botteghe, dove c'era un rapporto diretto e personale, dove si andava da un'amica per fare la spesa, mentre oggi il tentativo è addirittura di superare le realtà territoriali e consegnare tutto all'acquisto tramite internet alle grandi. Anche rispetto a questo vedrete che nei prossimi giorni ci sarà un'iniziativa nostra a difesa delle piccole e delle medie imprese, perché noi siamo contro quella globalizzazione, noi siamo contro quel tipo di mercato che crea Amazon. Noi vogliamo un tipo di mercato che valorizzi le nostre economie e difende i nostri posti di lavoro, perché quando una saracinesca si abbassa, quando una fabbrica chiude da noi, il dramma è per la nostra economia e per il lavoro nostro e dei nostri figli e prospettive occupazionali. Dobbiamo fare un'attività informativa alle persone per spiegare che cosa vuol dire un click che noi con un mouse facciamo per un acquisto apparentemente conveniente, perché in senso assoluto sarà magari conveniente, ma quell'acquisto è un acquisto spersonalizzato, quell'acquisto è un acquisto che defrauda l'economia, perché se io metto nel circuito 200 euro, 100 euro, 50 euro d'acquisto, con il moltiplicatore quelli diventano milioni, e allora fermare quel tipo di economia è dannoso per noi. Anche questo è un fronte su cui noi siamo impegnati, e devo dire con grande soddisfazione. In questo momento, per esempio, abbiamo perché noi abbiamo anche gli angeli del popolo che nessuno conosce. In questo momento gli angeli del popolo nostro sono in Sierra Nevada. Il capo della nostra delegazione è Francesco. Abbiamo Quindi, siccome nasciamo proprio per dare voce a chi non ce l'ha, per dare un'opportunità a chi non ce l'ha, vogliamo che le popolazioni della Sierra Nevada, che non hanno neppure l'acqua, perché vivono in in villaggi sulle vette e le montagne e non hanno neppure l'acqua, e da 2 anni poi in inverno restano isolati, i loro prodotti vengono acquistati per una manciata di pasta, per una manciata di riso, e noi vogliamo che questo finisca. Noi vogliamo aprire anche nelle popolazioni, per le popolazioni deboli nel mondo, tipo gli amici nostri della Sierra Nevada, e dargli l'opportunità. Stiamo lavorando anche a questo. In questo momento c'è una persona che è un esperto della materia, che è Massimiliano Molteni, che l'ha detto il responsabile dell'area marketing della comunicazione, che sta lavorando insieme ai nostri, insieme a Francesco, e quindi OMV è fatto di persone che vivono di sogni, sogni che però comunicano agli altri e che iniziano a diventare realtà. Perché voglio ribadire una cosa che è fondamentale. Intanto ricordavo un film che mi ha fatto vedere mia figlia tanto tempo fa: senza i sogni il mondo si desertifica. Vi ricordate La storia infinita? Il mondo era destinato a morire, tutti i più grandi paladini partono alla difesa per sconfiggere questo male oscuro della terra, e poi un bambino riesce a risolvere questi problemi, perché la chiave di volta è i bambini riescono a sognare e i sogni impediscono di desertificare. Ecco, il nostro spirito di fanciullino lo vogliamo conservare. Quello spirito di fanciullino ci consente di sognare, di comunicare agli altri sogni, e nel momento stesso in cui i nostri sogni li comunichiamo e vengono condivisi, là è realtà. Quando io ho parlato con te di una grande rete di comunicazione che stiamo facendo, di una rete internazionale, i tuoi occhi brillavano come i miei, e in quel momento ho capito che quella rete era fattibile, e su quella rete stiamo lavorando, perché il problema che abbiamo in questo momento in Italia e nel mondo è un pensiero unico che è subalterno a logiche di potere, logiche economiche e finanziarie, che non mettono l'individuo al centro, ma mettono il lucro, lo sporco lucro. Quindi, rispetto a questo pensiero unico, che ha un'informazione unica, che ha un partito unico politico che lo sostiene, perché avete visto che non ci sono, in Italia non c'è nessuna distinzione, al di là di tentativi di formali di distinguersi per cercare di mantenere i consensi, però poi partito unico, pensiero unico, informazione unica. E allora, rispetto all'informazione unica, il pensiero unico, intanto c'è il nostro pensiero che è dissonante, di tante persone che come me, come te, continuano a celebrare ogni giorno il diritto costituzionale alla libertà di opinione e alla libertà di scelta. Quindi siamo testimoni ogni giorno di diritti che non vogliamo che siano cancellati. E nello stesso tempo abbiamo la necessità di aprire una rete di comunicazione che esiste già, tu sai che abbiamo creato con giornalisti, con testate giornalistiche, anche nel mondo una serie di collegamenti. E se riusciamo a mettere insieme tutti questi figli della luce, e allora questo progetto perverso di menti criminali ha difficoltà. Magari in questo momento siamo Davide, ma Davide, ricordatevi, ha sconfitto Golia, perché Davide aveva un grande entusiasmo, era animato da una giusta battaglia e nello stesso tempo pensava in grande, e quindi Golia non lo spaventava. Noi siamo Davide, ma non siamo spaventati di Golia. Il signor Bill Gates ci fa solo tanta pena, ma non siamo spaventati da lui.
Angelo, grazie. Tra l'altro, insomma, sentirti sempre così davvero è una boccata d'ossigeno per tantissime persone che hanno bisogno di idealisti che però siano profondamente razionali nel mettere in campo poi effettivamente tutto quanto quello che sognano, ma lo vedono attuato. E devo dire che nel tuo caso riesce perfettamente, perché perlomeno di tante associazioni che ci sono, e veramente credo che ne siano sorte parecchie nel 2020, OMV certamente ha questa potenzialità che è veramente composta di persone, fatta di persone che sono idealiste, sì, ma poi si mettono veramente a lavorare. Quindi, insomma, è davvero una cosa molto utile e vantaggiosa, riuscire a capire e ad aiutare un'associazione come questa. Intanto io però ti ringrazio per essere stato con me, grazie per averci dato questi spunti di riflessione, soprattutto i chiarimenti, in ambito sanitario, perché ne avevamo ovviamente bisogno, sanitario barra legale. Spero di ritrovarti prestissimo su questo canale, insomma, per fare di nuovo due chiacchiere con te. Grazie.
Grazie a te, è sempre un piacere stare a dialogare con te, perché vedi, sto comodo nella mia poltrona ed è come se condividessi con un'amica preoccupazione, ansia, aspirazione, sogni e la pazienza con cui tu mi ascolti, non solamente quando siamo in diretta, ma anche quando parliamo fuori dalle dirette, lo spirito è sempre lo stesso. Non cambia. Una cosa voglio dire a coloro che ci ascoltano.
Certo.
Fino a quando io ho fiato l'Eretico e l'Organizzazione Mondiale della Verità per il mio tramite, non potranno che esprimere la fiducia nell'essere umano in quanto tale e difenderne con forza i suoi diritti. E in ogni caso, tutta una schiera di persone meravigliose, Beatrice tra queste, che collaborano per portare avanti il nostro progetto, dà certezza che nonostante la mia presenza, l'Eretico e l'Organizzazione Mondiale della Vita possono sopravvivere perché i sogni non si uccidono.
Sì. Grazie, grazie ad Angelo Giorgianni.
Ciao, ti voglio bene.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.